osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa annunciare degnamente il suo santo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Alleluia, 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 alleluia.
Celebriamo quinta domenica di Pasqua. Possiamo dire che siamo già forse un pochettino stanchi di queste feste, di questa Pasqua che continua a prolungarsi in un'unica celebrazione in questo tempo appunto pasquale. E per questo la liturgia della parola e i testi dedicati a questa quinta domenica di Pasqua ci invitano ad essere attenti. Infatti, all'inizio di questa assemblea ho recitato questa coletta, quindi è la prima preghiera che coglie il filo rosso di tutta la celebrazione. Ecco, se voi leggete i testi vanno sempre un po' collegarsi con ciò che troverete nella preghiera cosiddetta coletta, che appunto accoglie tutto per dare una certa via interpretativa di tutte le letture, cioè per dire: oggi celebriamo la messa, quindi va bene, ma la parola di Dio cosa vuole fare, cosa vuole dirci, che appello ci rivolge? E quindi così possiamo leggere in questa preghiera le parole: concedi a quanti si onorano del nome cristiano di fuggire ogni incoerenza e di vivere sempre secondo la loro dignità di creature redente. E quindi in queste parole vediamo che il Signore, lo Spirito, ci avverte di non perdere la grazia che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo e che stiamo rinnovando sempre quando celebriamo i misteri pasquali. E io con questa chiave cercherò di fare una interpretazione una lettura credente delle scritture che appena abbiamo ascoltato. Perché? Perché spesso capita che viviamo al di sotto di ciò che siamo. Ecco, il cristiano quasi per definizione è colui che vive al di sotto di ciò che è, che ha ricevuto. Non ci rendiamo conto della dignità, del dono, della grazia che abbiamo ricevuto. E se ci pensiamo bene, oggi nel Vangelo Gesù ci dice che la nostra vita, il nostro corpo, è niente altro che dimora della Santissima Trinità. Nella nostra coscienza, nel profondo del nostro cuore, nella nostra preghiera, siamo chiamati a riconoscere che ci sono dei tre ospiti, che noi siamo la dimora di Dio, pensate, la casa che Dio si è scelto. Vivremo sempre al di sotto di questo mistero. Quando incontreremo Dio dopo la nostra morte, sì, questo mistero risplenderà. Ma anche oggi, noi che siamo già chiamati, che abbiamo già ricevuto la grazia, siamo chiamati a diventare sempre di più, in una maniera consapevole, questa dimora di Dio. E allora, per questo, nella prima lettura abbiamo ascoltato che questo dono è anzitutto rivolto a tutti, non è riservato ai pochi eletti, no? Noi sappiamo che ci sono diverse correnti, anche per un certo senso all'interno della Chiesa, che quasi si credano gli eletti, no? Prescelti, che fanno un piccolo gruppo perché gli altri non riescono a capire la profondità e bellezza di quelle esperienze che stanno vivendo. Il Vangelo dice che questa bellezza, questa profondità delle esperienze è rivolta a tutti, nessuno è escluso. Certo, non tutti la accolgono, quindi questa è la dinamica della rivelazione di Dio. Non è vero che Dio vuole rivelarsi solo ai pochi. Infatti Giuda nel Vangelo di oggi chiede: ma Signore, ma perché tu vuoi rivelarci a noi e non al mondo intero? No? Quasi gli fa una domanda apologetica: ma perché non ti dimostri per prove, non dimostri la tua gloria in un attimo in modo tale che tutto il mondo possa credere in te? E Gesù cosa risponde? No, io voglio raggiungere tutti, però lo voglio raggiungere attraverso di te. Voglio raggiungere l'altro attraverso il tuo cuore, in cui traspare una luce, una presenza che deve illuminare il cammino di quello che si trova accanto a te. Quindi vedete che la rivelazione di Dio, raggiungere tutti i cuori, si realizza attraverso la comunità, attraverso i testimoni che devono illuminare con le loro opere e con la semplicità della loro vita la testimonianza, il fatto che Dio è con noi, è Dio che abita in noi. Quindi sentiamo questa storia di Cornelio in questo quadro in cui noi vediamo la grazia di Dio che deborda, che trabocca, vediamo proprio questo grande entusiasmo di un uomo pagano, di un romano che fa tante elemosine, un uomo timorato, un uomo molto buono, che riceve questo dono di rivelazione sicura di recarsi da Pietro per essere inserito nella Chiesa. Vediamo che tutto va alla grande. Ecco, questa figura di Cornelio ci deve servire per ricordare che ciò che noi diamo per scontato, la nostra fede, il nostro battesimo, è un dono che stravolge la vita, è un dono che fa sì che un centurione, un uomo ricco e potente, si reca in casa di un pescatore, si butta in ginocchio riceve il dono dello Spirito Santo e chiede il battesimo. Vedere proprio operare questa grazia nella vita dei pagani serve a noi a riscoprire che anche noi abbiamo le stesse cose dentro, di cui purtroppo spesso non ci rendiamo conto. E allora nella seconda lettura, apostolo Paolo, rivolgendosi ai Filippesi, dice: guardate che è Dio che agisce dentro di voi, che Dio fa tutto quello che di buono e di bello di voi. A voi tocca a collaborare con questa grazia. Però dice, ammonisce questa comunità, che ci sono due ostacoli che non ci permettono di vivere pienamente il dono che abbiamo ricevuto. E quali sono questi ostacoli? Fate tutto senza mormorare e senza esitare. Quindi, ciò che non mi permette di riscoprire la profondità della mia fede e riconoscere questa fede come grande motore per la mia vita, sono le mormorazioni e esitazione. E bisogna un po' riflettere su questi due ostacoli, Forse diamo anche questo per scontato. Ecco, la mormorazione, chi ha fatto il fuoco ardente, chi ha seguito il rovetto ardente, sa bene che uno dei peccati principali del popolo che è stato liberato da Egitto nel deserto è proprio la mormorazione. Mormorazione è il peccato del deserto, cioè quando si è già vissuto le esperienze entusiasmanti, eclatanti, diciamo di prime ore, e adesso tocca a te camminare nel deserto, quindi abituarsi a una sobrietà della tua vita e quindi entrare nella quotidianità della tua vita, nasce il pericolo che nel tuo cuore possano sorgere mormorazioni. Quindi si comincia a brontolare di fronte alle difficoltà e delle sfide della vita quotidiana. Però attenti, perché non è una protesta aperta contro Dio. Se vi ricordate bene, e questo lo dico per difendere la mia persona, che di solito quando si mormora e quando le cellule mormorano, contro chi lo fanno? Contro i loro pastori. I primi ad essere colpiti sono cosiddetti responsabili. Infatti hanno mormorato contro Mosè. Non è così che mi paragono a Mosè. Però è interessante questo, no? Se c'è qualcosa che non va, subito diamo colpa ai nostri pastori, al vescovo che non propone un programma decente per la vita pastorale, a questi preti che invece di tenere aperte sempre accoglienti la chiesa le chiudono, no? E poi tante altre cose che possiamo dire, però vediamo che questa mormorazione comincia a prendere il vento dentro di noi e in tutta la comunità. Ecco, non è una protesta aperta contro Dio all'inizio, è peggio una sfiducia sotterranea che corrode dall'interno e che si diffonde orizzontalmente tra il popolo avvelenando la comunità. Ecco, la cosa peggiore è che le mormorazioni davvero possono avvelenare i nostri cuori. Cioè, guardate, trovare un compagno per lamentarsi è lo sport più facile della vita. Non bisogna neppure allenarsi più di quel tanto. Se cominciamo a parlare male, l'altro ci viene e come. Quindi mormorazione è ciò che uccide dentro di noi il dono che abbiamo ricevuto, l'entusiasmo, freschezza, bellezza, purezza dello Spirito Santo. e le sue cause sono molto profonde. La prima è la memoria corta, cioè si dimentica facilmente ciò che Dio ha fatto non appena manca qualcosa. La prima difficoltà, non ci ricordiamo che Dio ci aveva già salvato, che avevamo già fatto delle cose ancora più grandi, però appena arriva la difficoltà, no, di nuovo non ce la faccio più. Però la mormorazione ha anche un'altra causa, tipo pretesa di controllare Dio. Cosa vuol dire? Che noi vogliamo servire Dio quando tutto va bene. No, noi non vogliamo un cammino nel deserto, noi non accettiamo il suo silenzio. Noi vogliamo una fede senza crisi. Allora sì che va tutto bene. Invece quando la vita genera ciò che fa parte della quotidianità, noi ci ribelliamo. In fondo, noi per proteggerci da questa malattia tremenda e velenosa, cosa dobbiamo fare? Quello che fa salmista, lodare Dio per le grandi cose che ha fatto, godere della conversione dei fratelli, cercare sempre ciò che la grazia di Dio sta operando nella nostra comunità, conservare memoria con la lode e dire grazie per tutto quello che il Signore sta facendo. Ecco, forse in questo noi possiamo anche guardare Cornelio, no? Guardare queste vite belle che non si perdono nel mormorare, nel brontolare, ma che vedono dopo una lunga ricerca la grazia che li ha raggiunto. Esitare nella fede. Anche questa è una malattia molto profonda, perché la parola esitare in greco vuol dire in realtà quasi quasi riflettere, dialogare, che vuol dire una esitazione razionalizzante, che riguarda proprio la nostra sfera mentale, il ragionamento a doppia direzione, cioè la mente che continua a dialogare con se stessa, invece di lasciarsi vincere dalla parola di Dio. Come nella mormorazione si mette in dubbio la provvidenza di Dio, così nell'esitazione si mette in dubbio o si rifiuta l'obbedienza, la fiducia. Se tu non ti fidi della parola di Dio, è chiaro che non la accogli. E perché non la accogli? Perché inizi a razionalizzarla, a pensare sì è questo, l'altro no. E cosa si fa? Non si arriva a nessuna decisione, perché uno sta sempre pensando a quello che dovrebbe fare. È una resistenza travestita da riflessione, perché invece di lasciarsi illuminare dalla parola di Dio, si cerca di giudicare questa parola di Dio con i nostri criteri. Non funziona così. E qui il modello per noi è Maria. Proprio nel mese di maggio vogliamo recuperare questa figura di Maria, perché non vuol dire avere una fede cieca, perché Maria ha fatto le domande all'arcangelo, ma si è fidata della parola. Ecco, è qui proprio la soluzione, fidarsi della parola. Cari fratelli e sorelle, ecco, viviamo questo tempo pasquale, un tempo di grazia che vuole rinnovare il nostro cuore. Cerchiamo dunque di superare queste resistenze interiori che abbiamo, le nostre mormorazioni e le nostre esitazioni. Chiediamo per intercessione di Maria questo grande dono di un cuore che sa fidarsi della parola di Dio, che sa accogliere questa parola. E per fare una brevissima sintesi di quello che ha detto Gesù a proposito di lasciarsi dimorare da Dio, mi piacerebbe concludere così. si custodisce amando la parola e si ama custodendo la parola. Ecco, si custodisce amando la parola e si ama custodendo la parola. Quindi, se dentro di noi c'è questa accoglienza della parola di Dio, la grazia, il dono che abbiamo ricevuto, le emozioni dello Spirito Santo possano davvero far crescere questa fede che abbiamo ricevuto e nello stesso tempo ci fanno diventare luce per i fratelli, perché tutto il mondo conosca il Signore.